E torna l'approfondimento Scanner con Giulio Dini nei nostri studi. Ciao Giulio, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Tommaso, ben trovato, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi con noi qui in studio,
ospite d'eccezione, lo salutiamo, lo ringraziamo, il dottor Michele Verna, ex DG di Assolombarda, manager e direi anche esperto in questo ambito nel quale proveremo un po' a navigare, perché oggi il titolo è tutto un programma, cioè se il calcio è una zona franca dei principi contabili.
Tra l'altro lui ha fatto parte
che è
della...
una domanda retorica.
No. Lui ha fatto parte anche della task force di Confindustria sui conti della Lega di Serie A.
Abbiamo provato a mettere ordine sui bilanci, la fiscalità, cioè, della società di calcio, ecco, non quindi, con grandi risultati.
Quindi è roba sua, ma il concetto è questo: cosa vogliamo fare? A parte il fatto che quando siamo grillo parlante siamo una figura che non per forza sta simpatica, si rischia di prendere una ciabattata
in genere, bravo,
ed essere schiacciati al muro. Però noi lo diciamo da tanto tempo: occhio ai conti, occhio ai conti, i problemi sono i bilanci, queste gestioni veramente dilettantesche di imprese, addirittura molte delle quali sono quotate in borsa. È di oggi, anzi di ieri, il nuovo filone di indagine riguarda altri tre club su fatti che somigliano molto al primo filone della Juventus, ma sui quali non...
Che fu quello più o meno che ebbe come esito finale un nulla di fatto.
Anche se poi ha avuto la revocazione e quindi la revisione della Corte Federale d'Appello. E non ci soffermeremo su questi aspetti, ma come vedete poi si comincerà a dire: ma il prossimo campionato... chi lo gioca, oppure come si arriva in classifica, chi ci va,
chi si iscrive,
chi va nelle coppe, al di là di quei simpaticoni che continuano a raccontarci della corsa alla Champions. Sappiamo benissimo che questa sarà condizionata non solo dalla giustizia sportiva italiana, ma anche da quella europea. E poi abbiamo visto che negli ultimi 10 anni le perdite dei 7 principali club italiani sono enormi. Insomma, siamo a circa, mi pare, 3 miliardi di euro, Tommaso, e sono cifre
numeri
che
pesanti.
Sono cifre che fanno accapponare la pelle. Quindi la più virtuosa è la Juve, che ha quasi 600 milioni di perdite. La peggiore è l'Inter, che sfiora il miliardo. Milan e Roma nel mezzo, insomma, tra gli 834 e i 910. Questo significa che il 60% delle perdite di un movimento che è vero sì che produce reddito, che produce gettito fiscale, però è un movimento che crea anche delle grandi buche, diciamo, e dei grandi, mostra anche un fianco scoperto e grossi problemi. Coinvolgerei subito al volo Michele, dico: ma è un problema soltanto italiano questo qui? Perché noi, insomma, ora noi si parla dei nostri, però poi bisogna, siamo comunque in un contesto europeo, no, come minimo.
Ma allora, per quanto vi posso dire, il contesto sicuramente riguarda la Premier League. La Premier League ha accumulato negli ultimi 5 anni 2,5 billion pounds, che sono circa 3 miliardi di euro di debiti. La Liga spagnola qualcosa come 2 miliardi, la Serie A ancora di più, forse batte tutti i record, perché contando anche le piccole arriviamo a 4 miliardi. L'unico esempio virtuoso in Europa è la Germania. Nella Germania i principi contabili che la federazione tedesca attua, e che sono mandatori, quindi sono obbligatori per i club, fanno in modo che i club siano virtuosi e quindi producono risultati sportivi ma anche economici.
Ecco, dico, però voglio dire, se l'Europa, i campionati domestici europei fanno acqua, possiamo dire la stessa cosa anche delle competizioni europee. Cioè siamo abituati a un fair play che non ha funzionato, ma comunque fissava dei punti di partenza, cioè il concetto anche se piuttosto lasso, del pareggio di bilancio, fair play che è stato poi modificato, siamo agli albori della nuova versione che a regime porterà a chi ha la possibilità di investire il 70% dei ricavi. Però questo fair play, Michele, non è che sia stato un successone.
Ma da un punto di vista di intervento dell'UEFA è stato sicuramente un grosso errore, perché non si voleva che club più ricchi avessero dei vantaggi di carattere finanziario e quindi si sono scoraggiati gli aumenti in computo capitale. In realtà il rimedio è stato peggiore del male, perché non volendo incoraggiare il fatto che un proprietario, come farebbe in qualunque azienda, se l'azienda è sottocapitalizzata ricapitalizza, che quindi è un sistema sano, se i soldi ci sono vengono rimessi in una società, si è scelto tutta una serie di parametri con poi violazioni che venivano via via perdonate con dei financial settlement e quindi con dei piani di rientro. Allora, un meccanismo in cui le regole sono lasche e poi i piani di rientro sono molto lunghi ha fatto sì che anche le società più rilevanti e più ricche, per esempio Paris Saint-Germain, accumulassero 700 milioni di debito quando non ve ne era bisogno. Quindi secondo me l'intento era giusto, si voleva avere appunto il fair play, in realtà si è avuto un molto unfair play e poi soprattutto si è creato un fenomeno calcistico in cui la gran parte delle società, se fossero società non calcistiche ma di un business normale, sarebbero tecnicamente fallite.
E questo è centrale,
nel senso
che evidentemente si ribaltano.
Poi arriveremo proprio a questo aspetto. Il nostro obiettivo, Michele, stasera sarebbe quello anche di lasciare nella testa di chi ci ascolta qualche concetto un pochino più chiaro, perché dopo un'ora di chiacchierata è facile che il messaggio sia arrivato, nel senso nel calcio si spende troppo, si spende male, non c'è regole e la società civile si muove rispetto a principi diversi che nel calcio non vengono neanche imposti. Però siccome ci sono dei passaggi anche su dei termini contabili, alcuni li hai anche citati rapidamente te, che vengono poi riportati anche da qualche giornale, uno, la Gazzetta ha pubblicato una tabella sulla stagione 2021-2022. Ecco, il nostro obiettivo oggi è magari cercare di fissare qualche altro elemento. Nessun provvedimento, Tommaso, avviene dalla politica, cioè questo, tutte le volte che si chiede alla politica
di intervenire,
un ricorso, un intervento, si chiede e si rammenta a tutti che questa è un'industria, che questa fa girare i soldi, che porta soldi a tutti, che porta soldi alle casse dello Stato, però poi fanno come vogliono. E allora siamo noi adesso e chiediamo alla politica di fissare delle regole, perché da parte dello Stato non c'è stato nessun intervento. Mi potrebbe obiettare Michele, sì, nemmeno lo Stato inglese non lo ha fatto quello spagnolo.
Quindi è zona franca.
È una zona franca, ma ricordiamoci anche il discorso della rateizzazione. Rateizzazione è un'offesa al cittadino comune,
ma anche alle altre aziende.
È un regalo che è stato fatto sulla suggestione dei problemi reali che ha comportato per le società di calcio il Covid, ma le ha comportate per tutti noi, cioè chi ha un'attività in proprio ha sofferto le pene dell'inferno. Non credo che lo Stato sia lì che gli ha concesso 5 anni di rateizzazione all'interesse legale, a parte oggi, ora l'interesse legale è salito, Michele, ma anche il cosiddetto decreto crescita, cioè si è dato anche la possibilità ai club di sfruttare un provvedimento statale che era destinato ai cervelli invece
e
è finito il
mercato estero,
certo,
ha spinto tutti a andare a pescare.
È vero, questo è l'effetto collaterale, tecnico collaterale, ma poi, come dire, si fanno anche dei favori a queste imprese, cioè si consente loro di mettere sotto contratto un calciatore straniero per almeno 2 anni e risparmiare il 50% dell'IRPEF. Te che pensi di questi provvedimenti?
L'ultima finanziaria, l'inserimento dell'emendamento Lotito last minute, che poi è passato perché furbescamente si è voluto estendere a tutte le società sportive e non solo a quelle calcistiche, quindi il movimento dello sport e il CONI in qualche modo ha accolto questo, perché molte società sportive di vari settori boccheggiavano. È chiaro che se pensiamo che si sono uccisi interi settori manifatturieri in Italia non consentendo una spalmatura, non dico di 5 anni ma di 2, viene da dire che per quanto il calcio sia un fattore sicuramente di crescita, di sociale, però insomma non è opportuno a mio avviso concedere queste tipo di ratizzazioni, che peraltro possono essere in qualche modo circoscritte dalla società con l'Agenzia delle Entrate, fare degli accordi individuali. Sul tema del decreto crescita, quello che è successo è che una legge originale che era sul rientro dei cervelli italiani, poi dal governo Conte è stata trasformata in una legge di attrazione dei talenti, ma che doveva essere appunto per le competenze mancanti a questo paese. O decidiamo che le competenze calcistiche e tecnico-calcistiche sono come direi assolutamente insufficienti, oppure direi che insomma è un po' risibile. Tra l'altro anche il tema dei 2 anni è una circolare successiva dell'INPS, perché in realtà l'impegno doveva essere pluriennale, allora forse avrebbe avuto anche un senso. Invece dopo si è stabilito 2 anni con tutto il mercato dei giocatori dell'estero che venivano solo per 2 anni, perché per i 2 anni avevano un certo beneficio e poi questo beneficio lo perdevano, quindi tra l'altro drogando anche gli ingaggi, quindi proponendo ai giocatori stranieri ingaggi da 10-15 milioni che non sarebbero mai stati accessibili con tassazione ordinaria.
Mi pare l'avesse fatta anche la Spagna questa cosa all'epoca di Ronaldinho, che c'era
il primo pensiero mio è stato Ribéry, per restare
mettere in pratica ma dico non è che diciamo il concetto è che non si inventa niente.
La Spagna almeno l'aveva fatto molto più trasparentemente, aveva detto era un provvedimento per il calcio, vogliamo rilanciare il calcio spagnolo.
Lo fecero solo per il calcio.
Dettero proprio un'autorizzazione ad hoc alla società calcistica. Qui invece si è, come al solito in Italia, si è fatta la regola e poi si è trovata un'interpretazione molto italiana, diciamo, della regola per favorire la società calcistica. Almeno la Spagna lo fece pro tempore per rilanciare il movimento calcistico, perché si pensò che giocatori venivano dall'estero potrebbero essere più facilmente attratti verso il campionato spagnolo con una tassazione di favore.
Come mai da grillo parlante mi viene da chiedere che l'informazione non fa l'informazione? Cioè quello che hai detto te è una cosa importante, ride Tommaso, perché è un tasto che
una
io
categoria.
Che no,
una categoria.
Non è una questione di categoria, è una questione di fatti. Cioè, te hai parlato del manufatturiero, cioè delle aziende del manufatturiero che sono state costrette a chiudere perché non hanno potuto godere neanche di 2 anni di dilazione nel versamento delle imposte sui redditi, e invece noi di nottetempo, vicino a Natale, che siamo tutti più buoni, si fa passare una rateizzazione di 5 anni dell'IRPEF dovuta da una gran parte, se non quasi tutti, salvo 2 o 3 club di Serie A e altri club di B. Perché non si fa sapere alla gente questa cosa? Non si vogliono fare incazzare, oppure si pensa che davvero si abbia a che fare con delle persone che si eccitano solamente se vedono rotolare un pallone? E l'etica poi che fine fa?
Si potrebbe facilmente commentare che dietro a alcuni importanti quotidiani ci sono anche proprietari di società calcistiche. Questo sarebbe una dietrologia
piuttosto facile,
però diciamo che anche tanto dietro suona un po' singolare che per esempio un quotidiano come quello della Sera non dedichi mai nessun approfondimento a questi temi. Lo trovo abbastanza sorprendente. Quello che posso notare io è che i temi un po' della finanza, della gestione di business, della società di calcio non è un tema a cui molti giornalisti sportivi sono avvezzi, non perché gliene faccio una colpa, ma perché ovviamente seguono le vicende calcistiche, e quindi non si rendono conto di come comunque portare un'azienda che guadagna 100 a spenderne tutti gli anni 200, perché più o meno il rapporto tra costi e ricavi è io ricavo 100 e ne spendo il doppio, diciamo che questo anche se uno avesse un negozio di frutta e verdura capirebbe che diciamo, non sarebbe possibile portare avanti ecco, la vendita delle mele, ecco, diciamo, quindi così come la delle mele dei giocatori.
Non ha appeal, non ha appeal, però bisogna con il nostro martellamento settimanale che i nostri amici comunque comincino a prendere in considerazione, non solo per essere informati, farsi un'idea un pochino più completa di quella che è la situazione al di là del cuore, ecco, perché spesso e volentieri poi si vedono fare tanti commenti, ma che sono generati esclusivamente dalle palpitazioni che un colore piuttosto che un altro crea. Michele, io mi sono stampato questa tabella, si legge poco, però ce l'avevi anche sì, te sì, perché ci siamo anche sentiti. Questa è la tabella pubblicata dalla Gazzetta dello Sport sui costi ricavi del campionato 2021-22. La prima, come dire, conclusione che si trae, ma è una cosa che hai detto adesso, è che i costi sistematicamente, guardando alle 20 squadre di Serie A, superano di gran lunga i ricavi. Allora, al di là del fatto che il fruttivendolo tirerebbe giù il bandone, però io manager di un club di calcio, perché devo lavorare pensando di spendere il doppio di quello che incasso? Questa è la domanda che mi farei, e poi magari vorrei una tua considerazione su questo che è un trend sistematico, poi magari abbiamo modo anche di andare nello specifico su qualcuno.
Ma allora, intanto vorrei far notare agli ascoltatori che questo trend che molti adesso presidenti delle squadre di Serie A connotano come un effetto del Covid, della crisi del Covid, in realtà se si va a vedere la stessa tabella pubblicata dalla Gazzetta dello Sport 2018-2019, ecco, quindi sono andato per curiosità a vedere lo stesso articolo 4 anni fa, uh-huh, pre-Covid, la situazione era assolutamente la medesima, le cifre erano un po' più basse, diciamo, ma comunque gli scompensi, almeno in proporzione tra costi e ricavi, erano esattamente i medesimi. Quindi il Covid forse ha un po' aggravato la situazione, ha creato una stagione di difficoltà, però diciamo non ha invertito il trend generale. La seconda cosa che è abbastanza rilevante è che se uno guarda quelli che sono i principi contabili ufficiali emanati dalla FIGC, perché ci sono, nessuno li conosce, ma uno va sul sito.
Quando dici nessuno li conosce, a chi ti riferisci? Perché se ti riferisci a noi due,
non ho mai notato, ecco, diciamo, una grande discussione su questi temi, eppure sono pubblicati sul sito della FIGC. Ecco, sono dei principi contabili dove alcuni parametri come il patrimonio netto o il risultato netto non sono patrimonio, non sono parametri descritti e che diventano vincolanti, diciamo, per giocare un campionato. Se guardiamo a che cosa si è dovuta inventare il Covisoc per far sì che le società giocassero il campionato, si è inventato un qualcosa che non esiste nel codice civile e in generale non esiste nel business, quindi una creazione, diciamo, autoctona italiana che si chiama indice di liquidità, proprio perché hanno guardato la cassa, voi sapete i bilanci si fanno sulla competenza, quindi sull'anno di competenza io ho certe entrate, certe uscite e quello che è lì per competenza vale, e quindi quello è il risultato dell'esercizio, quello è il patrimonio, quello è il debito, eccetera. Poiché tutti questi altri parametri erano tutti completamente fuori registro, abbiamo inventato l'indice di liquidità.
Cioè, come dire, se c'ho un po' di soldi in tasca oggi.
L'indice di liquidità fondamentalmente è se il cash flow, scusate l'inglese, se i flussi di cassa, che siano da biglietti, da introiti, da qualunque cosa, rispetto ai flussi di cassa uscite, gli stipendi, le tasse, le spese varie, eccetera, eccetera, se si mantiene un indice di liquidità, quindi un indice di cassa fondamentalmente, che fa sì che tu non sei proprio senza soldi, allora ti puoi iscrivere al campionato. Sappiate che la Lazio, faccio un esempio, non che abbia niente contro Lazio o contro i tifosi della Lazio, ma così come esempio storico, l'anno scorso ha messo a posto l'indice di liquidità il 29 giugno con un versamento di 7 milioni del presidente Lotito, perché altrimenti al 30 giugno non si poteva iscrivere al campionato.
Ma era già vincolante questo discorso dell'indice di liquidità
l'anno scorso,
perché ho capito che è da quest'anno che si è...
L'anno scorso lo era fino a un certo punto, quest'anno in teoria dovrebbe esserlo, però attenzione, stiamo di nuovo parlando di un pannicello caldo, cioè io guardo quelli che sono i fondamentali di una società, cioè i ricavi, i costi, i debiti, il patrimonio, io guardo se c'è qualche soldo in cassa e quindi se si può tirare avanti, e questo a mio avviso continuare a dare ritagliazione dell'IRPEF, indice di liquidità, tutte queste forme di qualche modo di rilassamento non aiuta.
Un po' come continuare con l'aspirina e non passare mai all'antibiotico, può essere.
Sì, forse qui bisognerebbe passare alla chirurgia più che all'antibiotico, perché in certi casi bisognerebbe avere il coraggio in qualche modo di ridurre strutturalmente i costi.
Michele, ci aiuti a capire cosa significano risultato netto, debiti netti e soprattutto patrimonio netto? Perché il patrimonio netto dovrebbe essere un elemento utile poi all'iscrizione, cioè intanto utile a rimanere in vita per una società e poterla iscrivere al campionato. Che vuol dire risultato netto? È il risultato tra costi e ricavi, presumo.
Allora, il risultato netto è quello che si chiama tecnicamente risultato esercizio, cioè in un anno.
Beh, io prendo appunti.
Un anno che normalmente le società calcistiche vanno dal primo di luglio al 31, dal primo di luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Sì. Questo è però la stagione sportiva.
La stagione sportiva.
Alcuni fanno invece
alcuni fanno a
solare.
Dicembre, questo dipende diciamo dalle istituzioni societarie. Comunque, in quel 12 mesi ci sono X costi, X ricavi, il risultato netto è o un attivo o una perdita d'esercizio. Questo già ci dice la salute di una società calcistica o non calcistica, quella società guadagna o perde. Vorrei far notare che nell'ultimo anno, di cui i bilanci sono noti, su 20 società erano 19 in perdita e l'unica in attivo di esercizio era la Fiorentina, che però avrebbe avuto circa 30 milioni di perdite, invece ha portato 46 milioni di utile esercizio, che sono interamente dovuti alle plusvalenze dei giocatori Chiesa e Vlahovic. Okay. Altrimenti anche la Fiorentina sarebbe stata tra i 20 e i 30 milioni di perdite,
che è comunque diciamo una perdita accettabile nel panorama.
Sarebbe stata tra le società più virtuose.
Figuriamoci.
Ci sono le società più virtuose, tipicamente sono state la Lazio pre-Covid. L'Atalanta è l'unica società che è stata venduta senza asse proprietà, perché ha generato utili per 7 esercizi di fila e quindi ha attirato degli investitori americani significativi che hanno valorizzato.
Senza avere nulla.
Senza avere nessun asset. Infatti
ma nemmeno il centro sportivo?
Sì, ma
insomma, non significativo.
Il valore di Zingonia non è per esempio paragonabile al valore del Viola Park, stiamo parlando di un asset da 20-30 milioni, non di un asset da 100-120 milioni come il nostro. Questo per un tema proprio di real estate. Quindi questa si confonde moltissimo, lo dico agli ascoltatori, questa questione degli stadi, degli asset, con la questione della gestione aziendale. Sono due cose che non c'entrano niente. Cioè, il risultato netto vuol dire in quell'anno quanto guadagno, quanto perdo.
Bene.
Questo è l'indicatore.
E il debito netto che cos'è?
Il debito netto cosa succede? Io sono una società, ho una serie di debiti pregressi, ho degli interessi, ho un'associazione debitoria, questa associazione debitoria devo rimborsare questo debito, devo rimborsare gli interessi sul debito. Durante l'anno mettiamo che io guadagno meglio di quello che ho preventivato, vado avanti nelle coppe, prendo degli sponsorizzazioni, eccetera, e quindi alla fine dell'anno il netto del debito, quindi quanto debito mi è rimasto, può salire o può scendere a seconda di come sono comportato. L'Inter sta, per esempio, facendo un esempio, sta provando disperatamente a ridurre questo debito netto, perché più lo riduce meno deve ricorrere ai finanziatori di Oaktree, che gli stanno generosamente prestando dei soldi al 30%.
Ok, quindi quando si parla di debito netto, Michele, ci portiamo dietro i debiti delle stagioni precedenti.
Debito netto si cambia ogni anno, ma è uno storico.
Cioè, Sì, quindi ci portiamo dietro, perché se io vedo alla situazione della Roma che ho ricavi per 199 milioni e costi per 3,99, poi vado a debito netto, leggo 537, questo significa che al di là dello sbilancio, ora si fa 200, una lezioncina imparando, sì. Ecco, al di là dello sbilancio dell'esercizio, che ce lo dà il risultato netto,
assolutamente, va bene?
Poi si somma quello che mi porto dietro, sì, dagli anni precedenti, e abbiamo il debito netto, va bene?
Tipicamente quello che tu puoi fare, Giulio, è puoi tentare quantomeno di non aumentare il debito netto, cioè più o meno con quello che prendi ripaghi,
cioè rimanere in piedi, cioè rimanere col vecchio, in piedi, sì.
Però il problema è che una società come la Roma invece questo debito netto l'ha peggiorato sistematicamente,
per forza, ma dico il patrimonio netto che è
nessuno li ferma,
appunto. Allora, il patrimonio netto che cos'è?
Allora, il patrimonio,
perché poi si parla di patrimonio, sbaglio, o si parla di patrimonio netto all'atto dell'iscrizione di un club al campionato? Perché questo potrebbe anche riguardare le indagini di cui si sta parlando. Ogni tanto leggo qualche collega di Tommaso che dice: ma bisognerebbe vedere se con gli interventi fatti, che sono oggetto dei procedimenti penali, non sarebbe stato possibile avere un patrimonio detto positivo.
Allora, qui
prima ho bisogno del concetto.
Allora, cerchiamo di spiegarlo in parole semplici per i nostri ascoltatori. Il bilancio d'esercizio sono le entrate e le uscite correnti. Il patrimonio sono lo stato delle attività e lo stato di passività. Quindi gli asset che una società ha. Ricordiamoci che un asset può essere una proprietà immobiliare, ma un asset nel caso delle sue beni, ma può essere nel caso delle società di calcio i calciatori.
I calciatori.
Questo fatto che i principi contabili della FIGC, ma ancora meno quelli dell'UEFA, non diano delle regole scolpite nel marmo sul valore dei calciatori e l'ammortamento dei calciatori è uno dei motivi per cui poi partono anche tutte queste inchieste, e in cui i patrimoni si amplificano o si diminuiscono a seconda della valutazione tra virgolette dell'asset calciatori,
che sarebbe soggettiva.
Tenete conto che un'azienda normale che assume un CEO per 5 anni non è che quel CEO è un asset e lo mette a bilancio, quel CEO è un dipendente ed è solo un costo. Quindi anche qui, che questi calciatori, certo, che sono degli stipendiati, certo, siano un asset, è una cosa un po' buffa, diciamo, o almeno quantomeno originale. Detto questo, è chiaro che nelle passività, nelle attività, conta moltissimo, perché si crea lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è la prima biglietto da visita di una società attraverso i quali tu fai due cose. Uno, aumenti il valore dell'azienda in quanto tale, mm-hmm, un po' a prescindere dall'ultimo bilancio di esercizio, perché dici, vabbè, l'ultimo bilancio di esercizio andava male, però il valore dell'azienda è X. E lo puoi anche aumentare, quindi tutta questa corsa verso gli stadi, bravo, non è una corsa che serve a niente a aumentare i ricavi. L'aumento dei ricavi delle stabilità c'è, ma non è così importante. Quello per cui si vuole avere uno stadio è che quello è un patrimonio immobiliare che va diritto, certo, a bilancio, lo stato patrimoniale, e quindi aumenta quello che si chiama corporate value. Quindi nel momento in cui io voglio dare in garanzia la mia società per avere crediti bancari, fiduzione eccetera, piuttosto che per rivenderla, che credo che possa essere il caso di Commisso quando avrà fatto ciò che desidera fare, è chiaro che questi innesti immobiliari, il Viola Park è un esempio chiaro di questo, perché gli 110 milioni del Viola Park non sono un costo, sono un investimento, perché quei 100 milioni pari se non di più andranno a aumentare il valore della società fiorentina. È chiaro che dovremmo comunque
il patrimonio.
Allora, è chiaro che, a mio modo di vedere, delle regole più certe sulla valore dei giocatori, su come si determina il valore di trasferimento, cioè anche per le case c'è il valore deciso dalle parti, ma c'è la rendita catastale, no? Quindi si potrebbe, certo, decidere un qualche tipo di valore,
un valore OMI
o un qualche valore uguale per tutti, e poi ovviamente si potrebbe anche decidere che determinati costi delle società hanno dei tetti. Noi sappiamo che tetti a salari individuali a livello dell'Unione Europea non sono legali, però dei tetti a salari collettivi sarebbero legali se
si disciplinati, mettessero tutti d'accordo.
Diciamo, si mettessero tutti d'accordo. le strade ci sono, oggi come oggi comunque visto che il risultato netto e il debito netto sono tutti, come dire, risultati negativi, l'unica strada che hanno le società per rimettersi in sesto nel più breve tempo possibile è lavorare sul patrimonio, perché quello gli consente di avere, per esempio, un credito bancario a interessi più bassi.
Ma è quando si parla di patrimonio netto?
Il patrimonio netto è tra attività e passività. Consideriamo che le società grandi di cui hai parlato hanno tutto il patrimonio negativo. Ecco. Di nuovo, se fossero società normali, avrebbero portato.
E ci si può iscrivere con quel patrimonio netto negativo?
Beh,
sì, questa, al momento sì.
Al momento sì, perché come ho spiegato, il patrimonio netto piuttosto il debito netto piuttosto il risultato netto non sono parametri obbligatori, sono parametri presi in considerazione. Al momento l'unico indice che sembrerebbe, perché dobbiamo aspettare le nuove regole,
è quello di liquidità.
È quello di liquidità, che come ho detto è c'hai i soldi per comprarti da mangiare,
certo,
i prossimi mesi,
certo.
E
oggi, quindi, oggi però puoi mangiare,
non puoi mangiare. Casa. Io avevo una curiosità forse banale e scontata, poi non volevo perdere il riferimento che avevamo fatto ai calciatori, nello specifico anche alla Fiorentina, che con le plusvalenze si è creata questo utile importante, quindi come società è stata virtuosa. Ovviamente ha dovuto affrontare l'ambiente, tutte le conseguenze di due cessioni pesanti, però lo ha fatto evidentemente anche nel nome del bilancio. Non si potrebbe pensare di obbligare chi è a determinati livelli di rosso di adeguarsi magari cedendo calciatori?
Pensiamo all'Inter, cioè l'Inter ha un patrimonio, un asset, Skriniar, usiamo le tue espressioni.
Sotto Skriniar, di 100, che è un 200. Asset.
Perché lo devo portare a scadenza?
Preciso.
Ragazzi, perché io devo far credito, cioè la tua decisione dissennata poi ricade sulle casse dello Stato, che è costretto a farti rateizzare,
e quindi poi anche della comunità,
l'IRP, certo. Perché?
Allora, forse una strada potrebbe essere quella che su tutti i contratti esiste comunque di default una clausola rescissoria che può essere agita ad ogni esercizio fiscale. Questo potrebbe essere un modo per forzare questo sistema. Nel caso dell'Inter, la situazione, io conosco abbastanza bene Beppe Marotta, credo sia uno dei più bravi manager, diciamo, calcistici. Lui mi dice che lì soldi non ce ne sono, quindi lui il modo in cui sta gestendo la società con quelle prestazioni sportive senza avere nessuna iniezione di capitale di nessuna sorta è abbastanza straordinario.
Col credito però.
Col credito di Oaktree, che ha 300 milioni di linea di credito, ogni volta che ne tocca uno deve pagare il 30% di interesse, quindi lui sta sempre molto attento a toccarne uno, perché sennò il famoso indice di liquidità va male.
Sono 1,3.
Sulla Fiorentina vorrei dire che tre cose molto rapidamente. Il primo, commesso un imprenditore, probabilmente è diventato tifoso della Fiorentina nel frattempo, ma sicuramente da imprenditore non lo lascia, da imprenditore americano, quindi non gestisce le cose all'europea. Teniamo conto che la Fiorentina l'ha pagata 135 milioni più la perdita del primo anno, che erano 35, quindi ha pagato un oggetto di un certo pregio, 170 milioni, che oggi ne vale 400. Quindi diciamo che ha fatto un buon affare fino adesso da un punto di vista economico-finanziario, considerando, ripeto, tutte le cose. Chiaramente ha provato, credo, a cambiare le regole. Come avete potuto notare, tutte le volte che Gio Barone è stato candidato a essere o consigliere di Lega o consigliere della federazione non è stato votato, quindi forse in qualche modo certi modi un po' come dire molto diretti, diciamo, del presidente della Fiorentina non gli hanno guadagnato in certi circoli
particolari simpatie,
e forse una strategia un po' meno americana, un pochino più dietro le quinte italiana, poteva sortire qualche risultato migliore.
Senti, però dico, questa è buffa questa considerazione, perché abbiamo parlato dell'Inter, della Roma, della Juve, ora della Fiorentina, però questo trend riguarda anche i piccoli club. Io leggo che il Lecce addirittura aveva un passivo di 40 milioni e, diciamo, grazie alla promozione in Serie A come dire, ha avuto la possibilità di rimanere in piedi. Ci sono club come il Bologna che vedono proprio azionista di maggioranza fare forti iniezioni, ma che comunque finiscono sempre con un passivo di bilancio. E com'è possibile questa cosa riguardi anche piccoli club che hanno comunque delle spese di gran lunga inferiori a quelle dei grandi? Che cos'è, un vizio, un virus? Perché poi abbiamo visto, non è che sia per forza così, può funzionare anche in un'altra maniera.
Allora, intanto bisogna dire che le società di calcio sono un po' un circolo autoriferito, cioè la presenza di manager, esperti d'azienda e di business società di calcio è estremamente ridotta.
Ecco.
Ha detto bene,
Sì, molto.
Si può dire in un'altra maniera.
E questo ovviamente porta una disciplina economica e finanziaria
un pochino, circolo autoriferito, ricordiamo, ora me lo scrivo.
E questo dimostra anche nelle nomine della Lega, insomma tutti i casi in cui anche sono stati messi dei cacciatori di teste per selezionare persone di un certo livello che non venissero dal mondo calcistico e portassero quelle necessarie innovazioni, non, neanche dico straordinarie, mettiamo contabili, questo non è stato accettato. I piccoli club hanno dei bilanci dal punto di vista dei ricavi estremamente limitati, cioè sono delle società che sarebbero delle piccole aziende in Italia, 40-50 milioni, e sopportano costi dell'ordine degli 80-100, quindi e questo il driver numero uno sono gli ingaggi, perché i piccoli club pagano degli ingaggi per poter permanere in Serie B o in Serie A che sono al di fuori della loro portata.
Certo.
Ci sono delle cose che si potrebbero fare, tipicamente per esempio in Nord America i giocatori che escono dalle primavere, il primo contratto da professionista, lo stipendio è uguale in tutte le squadre, cioè non c'è, certo, su quel primo stipendio non ci può essere competizione tra il Lecce e il Milan, perché è uno stipendio minimo standard uguale per tutti, che per almeno 3 anni protegge i piccoli. Questo potrebbe
che
dare,
tu
per
sia
esempio,
Holland o
se
Pinamonti,
tu, se tu passi dalla primavera, youth team, sì, alla prima squadra, il primo tuo contratto di professionista, che tu lo sia per il Milan o per l'Ascoli, mm-hmm, non cambia. Quelli sono i soldi. Questo fa sì che se io ho un giocatore giovane e forte, poi lo rivendo magari quei 3 anni, e questo aiuta un po', certo, la società anche nel formare i giovani e far giocare i giovani. Per esempio, questo potrebbe essere un'idea non peregrina per aiutare le squadre più piccole.
Abbiamo con noi un amico di TMV Radio, di Radio Firenze Viola, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buonasera e ben trovato.
Eccomi, buonasera a tutti.
Stiamo facendo un lavoro carino, lo dico con un minimo di presunzione. Con noi c'è Michele Verna, che è stato direttore generale dell'Asso Lombarda, ha partecipato con Confindustria alla task force, diciamo, per vedere di dare una mano, uso questa espressione, alla Serie A, partendo dai bilanci dei club, quindi una persona molto competente. Però abbiamo ritenuto che bisognasse di nuovo dare un segnale, che bisognava pensare prima ai conti non il contrario. Vediamo, diciamo, le cronache di ieri che cosa ci portano, ci riportano con la testa a qualcosa di già visto. Marco, ma qui ci sono delle spese pazze, ma è vero secondo te che per vincere bisogna spendere per forza? Perché questo è il credo che aveva portato alla Superlega. Che domandone.
Sì, nel senso che c'è un chiaro indirizzo nello sviluppo del calcio moderno che lega sempre più l'albo d'oro delle competizioni a quella che è la classifica dei fatturati, e quindi tendenzialmente si è creata una sorta di oligopolio al vertice del calcio europeo, di squadre che fatturano dai 400-500 milioni in su, e che tendenzialmente poi sono quelle che possono permettersi i giocatori più forti e quindi di vincere sia in patria che a livello internazionale, con rarissime eccezioni, sempre più difficili da realizzare. Quindi c'è una determinazione economica nei risultati sportivi molto marcata, ma ripeto, ci sono delle eccezioni che ci portano a dire anche che serve non solo spendere tanto, ma serve spendere con competenza. e in questo senso ci sono delle realtà che hanno dimostrato di poter raggiungere risultati sportivi importanti anche non spendendo tanto, addirittura risparmiando, come sta accadendo al Napoli e De Laurentiis in questa stagione. Però, le riflessioni generali, i giudizi generali vanno date sul lungo periodo e su scenari più ampi, non sulle eccezioni. E le eccezioni ci portano anche se a dire appunto che normalmente chi ha più soldi nel calcio vince.
Sì, o chi ha più soldi, e comunque anche chi non sta attento al bilancio e che ne spende anche non
più
suoi,
anche non, avrebbe.
Anche non suoi. È partito, Marco, il dibattito sugli stati di proprietà, no? L'amico Michele Verna ha detto la sua una decina di minuti fa, però insomma sembra che questi stati di proprietà poi non siano generatori di ricavi, cioè che non sia così fondamentale per un club che vuole competere a determinati livelli avere lo stadio di proprietà. È più un asset. Te che forse abbiamo esagerato nel magnificare il ritorno economico di questi stadi, che poi sono una voce dei ricavi di un club in una stagione.
Guarda, lo stadio deve essere uno stadio di qualità, prima ancora che uno stadio di proprietà. Chiaramente la proprietà aiuta a patrimonializzare, va da sé, ma il senso della realizzazione di un impianto sportivo moderno è che quell'impianto deve permetterti di incrementare i ricavi. Tutte le esperienze internazionali legate alla creazione di questi stati ci dicono che laddove sono stati fatti stati di qualità c'è stato un netto incremento dei ricavi. Inter e Milan prevedono che dal nuovo stadio, questo era diciamo il business plan, il piano finanziario che hanno presentato alle autorità politiche, appunto i ricavi da stadio, da match day, da non match day sarebbero passati per entrambi da una quarantina di milioni a un centinaio. Ed è a mio avviso una ricostruzione verosimile, laddove il concetto poi di entrate da stadio chiaramente si va al giorno partita con tutti i servizi connessi che si devono poter dare ai tifosi di vario tipo, di vario livello e quindi di varia onerosità, sia a tutte quelle attività collaterali che prescindono dal giorno partita e che possono consentire appunto a quell'impianto di vivere il più possibile e quindi di generare reddito per il club. E questo avviene in tutti i grandi stadi europei e per non parlare poi degli impianti americani. Quindi sicuramente poi ci deve essere una gestione moderna dei club anche al di là dello stadio, però se normalmente la voce stadio dà ai grandi club europei 100-120 milioni e per quanto ci riguarda nel migliore dei casi si arriva a 40, c'è effettivamente un gap da colmare che impianti all'avanguardia possono colmare effettivamente.
Allora, l'osservazione da profano mi verrebbe di fare è che lo stadium, nonostante faccia parte della categoria degli stadi migliori e di qualità, però al club poi non l'ha saputo sfruttare. Ecco, forse
evidentemente.
Vorrei girare la domanda anche a Michele Verna.
Ma allora io
che ha esperienza anche del nord americano.
Io ho lavorato sia a Boston che a Toronto e quindi ho avuto esperienza di quelle che sono la gestione degli stadi lì, che sono stadi appunto di proprietà. In Nord America tipicamente in una città la società diciamo che gestisce le squadre della città è una società unica, cioè per esempio a Toronto la stessa società è proprietà del calcio, del basket, dell'hockey, quindi
certo, una polisportiva.
È una polisportiva, quindi si creano soldi perché si possiedono diversi stadi nella società, nella città, e quindi si hanno questo ticketing, si hanno tutti questi servizi di entertainment, di franchise, di merchandising, eccetera, tutti i giorni. Allora, in quel caso la holding immobiliare ha un suo ricavo importante che deriva da un utilizzo delle strutture che va avanti quotidiano, praticamente quotidiano. Peraltro le stagioni del football, piuttosto dell'hockey, piuttosto del calcio, sono sfalsate, e quindi si generano ricavi,
si incastrano.
Allora, però, ecco, la holding che possiede i Raptors, che hanno anche vinto l'NBA, il Toronto FC e il Maple Leaf di hockey, fa 102 milioni di dollari di ricavi l'anno con tre stadi. Quindi credo che sono gestiti con gli americani e i canadesi, che mangiano a tutto spiano, consumano a tutto spiano, comprano 25.000 magliette, cosa che non si applica secondo me molto al tifoso italiano. Pensare nel business plan di uno stadio condiviso tra Milan e Inter, che peraltro devono condividere non solo i ricavi ma i costi, che si passi a 40 a 100 milioni, mi sembrano dei business plan che si sono visti mille volte per accattare soldi da qualche finanziatore. Io credo che uno stadio ben gestito, di qualità, possa portare 20-30 milioni in più l'anno di ricavi sul famoso risultato di esercizio, ma non sposta il problema, perché se io ne guadagno 250 e ne spendo 400, non sto dicendo quale società, ma potete leggere sulla Gazzetta dello Sport a chi mi riferisco. Se io invece guadagnare 250 ne guadagno 280, perché lo stadio continua a spendere 400, comunque ho un risultato netto di meno 100 o di meno 120. Quindi è giusto mettere stadi di qualità, sono d'accordo con il dottor Bellinazzo, però a mio avviso qui il focus va spostato da quello che è l'assetto patrimoniale a quello che è la gestione normale aziendale. Questo rimane la mia opinione.
Quindi si torna al punto di partenza. Marco, allora, c'è questo indice di liquidità. Ora, si legge che tre club ad oggi sarebbero fuori, ma si tratta di poca roba, sono 6 milioni complessivi. Sembra un limite blando che potrà servire a qualcosa, al di là del fatto che i club lo hanno avversato e continuano a avversarlo, ormai abbiamo capito perché, ma può servire a qualche cosa, o è uno anche questo l'ennesimo specchietto per le allodole?
Guarda, sicuramente qualsiasi regola che possa aumentare la sostenibilità delle gestioni, visto che normalmente i nostri club non si dimostrano molto lisi a questi principi, va nella direzione giusta. È stato certamente annacquato, e quindi non so quanto possa servire, vale per il calciomercato, può essere passato con delle iniezioni di liquidità, quindi credo che sia un po' superata la questione. Certamente poi c'è il problema, insomma, di tutti questi parametri statici che tendono magari a avere un effetto anticiclico, per cui quando c'è una situazione già complicata, l'applicazione rigida di questi parametri tende ad aggravare le cose anziché aiutare i club, per cui bisogna sempre stare molto attenti poi nel determinare le griglie delle regole, e credo che sia molto più importante poi che ci siano controlli e che ci sia una cultura condivisa, che deve essere quella di lavorare come Lega, quindi con il supporto dei singoli club, per aumentare i ricavi e tenere doppio per possibile i costi, ma appunto in ottica condivisa e non in ottica in cui qualcuno si affida alle regole e gli altri, come dire, fanno i furbi. Ecco.
Hai detto in modo elegante che serve a poco e che bisogna guardare ad altro, cioè serve a poco mettere dei paletti dall'oggi al domani, più o meno, ancora meno, insomma, magari forse questo gli va incontro, il fatto che questi paletti siano abbastanza blandi. Ma una domanda che non vuole essere una provocazione, voglio dire, ci sono dei club che, come ha detto Michele Verna, pagano il 30% di interessi che sono fuori di 300-400 milioni, che non vendono i calciatori e se li portano a scadenza. Che succede, voglio dire, quanto si può andare avanti, perché poi qualcosa succederà, cioè, arriverà qualcuno che ricompra tutto, si salta per l'aria, perché non si fa niente per evitare questo, perché adesso si comincia ad andare in quella direzione. Ci sono delle situazioni che sembrano proprio irreversibili, ormai 10 anni di bilanci in rosso con delle perdite catastrofiche ce lo dicono.
Guarda, è sempre poco elegante autocitarsi. Ne ho scritto una fine del calcio italiano, nel 2018, e voglio dire, in quel libro, nella parte finale, dava una serie di indicazioni, di suggerimenti, di cose semplici, insomma, perché applicate altrove, applicabili a mio avviso in Italia, da fare per tentare di investire un vetrino che mi sembrava già in gran parte inevitabile, e comunque poco o nulla è accaduto, e di conseguenza, anzi forse è caduto in peggio, perché è arrivato il Covid e quindi il calcio ha subito la sua prima grande recessione a livello globale, e di conseguenza si fa davvero fatica, soprattutto nel ridimensionamento che della Serie A di fatto sta subendo, nell'accettazione di questo ridimensionamento, perché una volta accettato il ridimensionamento, il fatto che siamo diventati un campionato di transito per i giocatori giovani che poi sognano altro, ebbene, se ne accettassimo questa regola e questa situazione, potremmo forse pensare all'idea di abbattere i costi, rifondare il nostro calcio, di partire dai rivali, da giovani, e provare a ricostruire una leadership che avevamo e che abbiamo perso, posto che insomma la Premier ormai viaggia su altri livelli. Per il resto si fa davvero fatica, insomma, a immaginare vie di uscita, e soprattutto manca forse una cultura generale anche da parte degli analisti e degli osservatori nella pungolare il più possibile i dirigenti nel promuovere questo cambio culturale, perché magari basta una vittoria come quella del nazionale europeo, piuttosto che magari vedere 3 squadre qualificate in Champions,
chiarissimo,
per sentire di nuovo le fanfare e quasi per mettere la polvere tutta a tappeti, ma ormai non ci sono nemmeno più tappeti, perché sotto qui è la polvere.
Certo. Michele Verna l'ha definito un circolo autoriferito, ora me la tatuo praticamente. Marco, grazie infinite per questo prezioso contributo, torneremo a sentirci in seguito, speriamo di averti con noi, e un saluto e buona serata. Michele, facciamo la chiosa con te, finale, abbiamo poco più di un minuto, forse due. Praticamente l'abbiamo messa a fuoco il problema, siamo sull'orlo del precipizio, che cosa deve succedere perché non si caschi di sotto, cioè, ce la vogliamo togliere questa benda dagli occhi, è plausibile che possa intervenire la politica fissando delle regole da rispettare?
Ma la politica, se vediamo i governi di centro-sinistra o sinistra o di centro-destra attuali, non sono fino adesso intervenuti, quindi credo che il calcio sposti talmente tanto consenso che sia molto difficile intervenire. Piuttosto potrebbe essere la UEFA che spinge, e la FIFA, su alcuni regolamenti, dai procuratori agli ingaggi, ai costi, ai giovani, eccetera. Comunque a tutte le voci di costo. Mi viene da dire che si potrebbe forse, invece che spalmare l'IRPEF, qualora le società volessero fare investimenti con questi benedetti stadi o qualunque esso sia, favorirli. Si potrebbe favorire e detassare questi investimenti. Questo potrebbe essere un aiuto che la politica potrebbe dare in modo concreto, per costruire questi bellezzi stadi di qualità. Magari non sono quegli stadi di qualità che fanno la differenza sui ricavi, ma sicuramente patrimonializzano di più le società e le rendono un pochino meno gracili per il futuro. Questo forse può fare la politica, però nel breve io credo che sia il management delle società che deve, insomma, in qualche modo rientrare in parametri di normalità.
Grazie mille, io volevo prendere appunti, credo che sia stato veramente un'ora di un bel approfondimento, fra l'altro anche con termini più che comprensibili, quindi grazie. Insomma, vi ho seguito io e vuol dire che siete stati molto chiari. Grazie mille al dottor Michele Verna, grazie a Giulio Dini. Scanner torna ovviamente la prossima settimana, per chi ci segue in podcast anche venerdì alle 20:30 su TMV Radio, e quindi ulteriori approfondimenti sempre qui con Scanner.
Restate a presto
con noi.
Ciao. Arrivederci. Scanner.